prima cosa che faccio è metto l'orologio, perché io non ho assolutamente il senso del tempo, quindi piazzo l'orologio qua. Bene, volevo meditare con voi su alcune cose e su quello che sto, che mi sono trovato a meditare, ho meditato già altre volte, però in questi giorni il Signore, diciamo così, penso che mi abbia portato a rifletterci, diciamo così, in un modo più approfondito, ancora di più. E vorrei leggere con voi in Luca 16, dal versetto 19. Allora, noi sappiamo molto bene che il Signore ci ha fatto delle promesse grandissime, certo, che siamo seduti nei luoghi celesti, che siamo in Cristo, e questo ci dà una gioia sterminata e infinita. Siamo nel Signore, viviamo qua, tutte le cose che facciamo ovviamente ci danno gioia, ci danno felicità, sappiamo che siamo stati sigillati dal Signore, abbiamo una gioia eterna. E abbiamo una vittoria eterna, come dice la parola, su tutta la potenza del nemico. E questo ribalta la nostra vita, cioè la nostra vita è, seppur in mezzo alle difficoltà, eccetera, eccetera, un'altra vita in rapporto a quella che avevamo prima, di conoscere il Signore. Però il mio sguardo in questi giorni è andato in modo particolare su quelli che sono i perduti. Perché ho voluto riflettere su quanto sia pesante la lontananza da Dio. Perché noi parliamo della perdizione, ne parliamo, però parliamo anche giustamente del fatto che Dio è amore, che ci sostiene, che cambia la tua vita, è tutto vero, lo viviamo. Però spesso ci sono anche persone che ci frequentano, ovviamente non sto giudicando nessuno, non sono certo in grado io di dire chi è credente e chi non è credente, però ci ho pensato. Sapete quando si dice ma va in quel posto perché là si comportano bene, poi hanno dei buoni principi morali e poi si sta bene e poi in fin dei conti c'è un buon gruppo, tutto vero, perché è così. Però il primo motivo, ovviamente, per il quale una persona dovrebbe frequentarci è per conoscere Gesù, che non è che ci mette solo la pace nel cuore, ci ama e tutte queste cose, che sono, ma ha fatto una, gli siamo costati tantissimo e ci ha salvati dalla perdizione eterna, da un luogo che è eternamente senza Dio. E probabilmente non abbiamo neanche idea, o abbiamo idea per quello che ci può far capire il Signore, di che cosa sia questo luogo. Però è importante che chiediamo al Signore che ci faccia capire, fin dove possiamo capire, diciamo così, perché noi siamo, la salvezza è veramente una salvezza grande e non è una salvezza dal cagnolino che ci ha morsicato la gamba, ma è veramente una salvezza da un luogo terribile. Allora io vorrei leggere con voi da Luca 16, il ricco e Lazzaro. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso ogni giorno e si divertiva splendidamente. Un mendicante chiamato Lazzaro stava alla sua porta, pieno di ulceri, e bramava di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, e perfino i suoi cani venivano a leccargli le ulcere. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non passano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché li avverta e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvederanno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti resuscitasse. Dunque, questo passo qui, sul quale ho predicato altre volte, però è sempre stato un passo sul quale mi ha fatto sempre riflettere molto. Però diciamo così, che è come quando tu vedi un fuoco da lontano, no? Tu vedi un vulcano, lo vedi da qua, poi ti avvicini, ci sono dei momenti che il Signore ti mette il fuoco qua, te lo mette qua, ti fa vedere le cosine un pochino più vicine, diciamo così. E ti dà la possibilità di riflettere un po' meglio, ancora meglio su certe cose. E penso che al giorno d'oggi anche questo messaggio sia un discorso di un luogo lontano da Dio. Non dico che non ne parliamo, ma forse sia un pochino alleggerito. E a volte forse bisogna forse starci un attimino un po' sopra. Quando dice al versetto 24: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ora, che cosa succede? Che in questo luogo ovviamente la persona è disincarnata, quindi che cos'è che fa soffrire così tanto questa persona? È la lontananza da Dio. Questo aspetto del toccare l'acqua, che chiede: tocca l'acqua e vieni a intingere la mia lingua, è proprio l'assenza di soddisfazione dei bisogni, perché ovviamente noi non sappiamo cosa sia vivere senza Dio, perché siamo qui, abbiamo la certezza, siamo seduti nei luoghi celesti, come ci dice la parola, quindi abbiamo una gioia eterna dentro di noi. L'inferno non esiste per noi, la gioia è immensa, sterminata, e la vittoria è totale su tutta la potenza del nemico. Quindi noi, il regno di Dio, dice, è nei vostri cuori. Quindi io guardo, qualsiasi cosa faccio, abbraccio mia moglie, abbraccio mia figlia, l'abbraccio e la gioia è sterminata. Ma cos'è che mi dà di gioire di queste cose? mi dà di gioire di queste cose il fatto che Dio mi sostiene ed è presente qua, e quindi è una gioia sterminata e infinita. In questo luogo non c'è più niente, ma soprattutto non c'è la presenza di Dio. Vuol dire che non si gioisce di niente, è una sofferenza nello spirito che ti... è come se tu avessi sempre un bisogno e non lo soddisfassi mai per l'eternità. Perché come ci dice la parola, cioè non esiste un purgatorio, non esiste un posto, è una via di mezzo. Dio alla fine o saremo con Lui o saremo contro di Lui. Noi, grazie a Dio, siamo con Lui. Però, ecco, dobbiamo capire, è importante che capiamo da che cosa siamo stati scampati, perché questo ci aiuta a essere più grati verso il Signore, essere più consapevoli di quanto siamo stati graziati e quindi molto più gioiosi, ma anche più peso per i perduti. Voi capite bene che se io, per esempio, parlassi di Gesù e vi dico, vieni qui che Gesù ti ama, ti fa star bene, tutto vero, dobbiamo dirlo, Dio è amore e siamo attirati a Dio dal suo amore. Però poi, ed è giusto che sia così, però dobbiamo capire anche che il nostro fuoco, il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Cioè c'è il terrore, non per noi, perché siamo già suoi, ma vi garantisco che per quelli che non hanno il Signore, vi garantisco che fanno bene avere paura, se ce l'hanno. Se non ce l'hanno invece ci devono pensare. Dio non vuole attirare le persone a te se tramite la paura, non è questo. Vuole, perché il Signore dice, io non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo. Allora, là in fondo brucia, c'è un fuoco, brucia una foresta. Il Signore dice, attento, là c'è il fuoco, non c'è andare. Le persone dicono, ma mi vuoi spaventare? No! Ti voglio evitare il fuoco. Certo, un po' devi avere anche paura, perché non puoi pensare di avere a che fare col Dio, col nonnetto che gli tiri la barba, non è così. E quindi devi sapere da che cosa sei stato scampato, da che cosa, se non sei credente, devi essere scampato, ti vuole scampare il Signore. Però anche per noi che siamo credenti, se abbiamo una consapevolezza più profonda da cosa siamo stati scampati, non ci fa male. Anzi, abbiamo una maggiore gratitudine e più peso per i perduti. E quindi dice, ma Abramo disse, figlio, ricordati che nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni. Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Ovviamente non vuol dire che ci abbia a che fare coi soldi, perché non è quello che guarda il Signore, ha a che fare col fatto che qui abbiamo due uomini, uno che probabilmente ha fatto del suo Dio i piaceri e l'altro che invece ha creduto semplicemente nel Signore, perché se quell'altro non faceva del suo Dio i piaceri, credeva nel Signore, il Signore gli avrebbe dato probabilmente le cose di cui aveva bisogno e lui sarebbe stato felice uguale, cioè sarebbe stato felice veramente, intanto sarebbe stato felice veramente e poi sarebbe andato col Signore. Ma è molto importante mettere in luce il concetto di un luogo senza Dio, anche se nel nostro tempo credi nell'inferno, che ci sia un inferno, è una cosa da medioevo. Ma ricordiamoci che invece è un messaggio molto chiaro della parola. Ed è importante. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ecco qui il grido di disperazione di quest'uomo. Noi lo stiamo leggendo qui e leggiamo delle parole. Ma prego il Signore che ci riveli profondamente quello che stiamo leggendo, perché questo è un grido di una persona disperata. Ti prego dunque, o Padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché li avverta e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Abramo disse: hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli dice: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvederanno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Bene. Questo passo ci fa vedere intanto la potenza di persuasione del Vangelo. Gli uomini credono, si fanno delle idee, sì, se vedono un morto, se vedono... Ma le persone che non vogliono credere, non credono neppure se... Però il Signore li chiama. E quando parliamo a queste persone, dobbiamo dirgli che c'è questo luogo di tormento. Anche se veniamo presi per dei pazzi, probabilmente. Da tanti, non da tutti. Però è importante. Perché quest'uomo è la cosa che... Io sono colpito in modo particolare, proprio altre volte, ma adesso di più, è proprio quest'uomo: abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato da questa fiamma. Non trova... Noi prendiamo un bicchiere d'acqua qua, beviamo e soddisfiamo il nostro bisogno, ma lì i bisogni non saranno soddisfatti, ma soprattutto il bisogno essenziale, cioè non ci sarà la presenza di Dio. È una cosa terribile. E quando in Atti ci dice che il Signore sparge la sua gioia anche sui non credenti, non solo sui credenti. Io nella mia vita c'è stato un momento che non ero credente, avevo 17 anni, ho rischiato di morire, quasi soffocavo, quasi. E poi ero credente a 20 anni, non ero credente ancora, e stavo bene, il Signore è arrivato lì e mi ha parlato. E mi sono convertito. Io, quando stavo bene, ero gioioso, stavo bene, eccetera, eccetera, io credevo di stare bene, ma quando ho accettato il Signore nella mia vita, allora ho capito cosa volesse dire stare bene. Non che, non voglio essere frainteso, non che la vita fosse semplice, ma però era un'altra cosa, perché lo Spirito di Dio dentro di te è un'altra cosa. Ora, cosa vi voglio dire dicendovi questa cosa? Che anche le persone che non sono credenti, il Signore sparge una certa gioia, una certa... Ma quando le persone entrano là, non c'è più niente. La parola ci dice questo. Questo ci deve tanto portare una gratitudine immensa, magari... tanto di più che siamo stati salvati, che siamo nei luoghi celesti, nei confronti del Signore, ma anche un peso maggior nei confronti dei perduti. Quindi io ringrazio il Signore E prego il Signore. Ecco, un'altra cosa che voglio dire è questa. Lo voglio dire perché la Scrittura ci dice: esaminatevi per vedere se siete nella fede, dice la fine di Seconda Corinzi. Ora, ovviamente non è che sto giudicando qualcuno, perché io mi guardo bene. Però penso per esempio a Esaù. Non ci dice la Scrittura che Esaù abbia fatto delle cose particolari. Probabilmente nel suo cuore, almeno la Scrittura non ce lo riporta, probabilmente nel suo cuore ha rigettato il Signore, è stato notato. Poi a un certo punto, un dato momento, lui ha rigettato la primogenitura. Ha detto no al Signore oggi, poi gliel'ha detto domani, e poi gliel'ha tornato a dire domani, probabilmente. In un dato momento, il Signore ha chiuso le porte. Dice: non trovò luogo a pentimento, mi manca il fiato. Cioè, momenti, mentre lo sto dicendo, ma non per me, perché io ringrazio il Signore, non per me, perché ringrazio il Signore, perché io sono seduto nei luoghi celesti in Cristo, una sterminata vittoria, una felicità infinita, ma per quando penso a Esaù mi vengono i brividi. Perché è cosa terribile cadere nelle mani dell'Eterno. E quindi dico anche alle persone che frequentano le chiese: esaminatevi, come dice Paolo. Se l'ha detto, ci sarà un motivo, no? Se ha detto esaminatevi per vedere se siete nella fede, l'ha detto Paolo. Ora, non vi ha mica casa, è chiaro che il Signore ti dà di capire se sei un credente, però... Sapete, sto parlando di una persona che magari ci frequenta e dice: allora, sì, là ci sono dei credenti, ma sì, io credo che c'è Dio, vado là, stiamo tutti bene, e vai là un mese, due mesi, un anno, 10 anni, però tu sai in cosa devi credere? Devi credere che Gesù e Dio è stato manifestato in carne, è morto, è risorto, e devi accettarlo come tuo Signore e Salvatore. Per essere scampato, perché Dio ti ama, perché ti vuole salvare, perché ti vuole dare la gioia nella vita di tutti i giorni, perché vuole renderti felice anche se ci sono delle difficoltà, però ti vuole salvare da questo luogo. Che è un luogo di perdizione eterna. Io non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo. Non sono venuto per condannare, ma per salvare, dice Gesù. Gesù vuole salvare le persone. Le persone non devono dire: ma il Signore mi parla del fuoco, allora mi vuole fare paura. No, ti vuole salvare. Però alla fine Dio è santo, si separerà dal peccato. Quelli che non sono con lui saranno contro lui. Il bene si separerà dal male, la luce si separa dalle tenebre. Non c'è la via di mezzo, non c'è il mischione, non c'è. È così. Quindi prego il Signore che intanto stampi queste cose nelle profondità di noi credenti, perché possano servirci ad avere più, ad apprezzare di più la grazia, però ad avere un peso più forte per i perduti. Però è anche uno scuotimento verso le persone ad esaminarsi, che non siano ingannati. Che uno non dica: vado a frequentare la chiesa, allora sono a posto. No, esaminati. Ti esamini, sei credente, non c'è problema. Non sei credente, sei simpatizzato, fatti delle domande. Però la scrittura dice oggi è il giorno della salvezza. Se lo dice, ci sarà un motivo, no? Se dice esaminatevi per vedere, lo dice ai Corinzi Paolo. Se dice esaminatevi per vedere, lo dice ai Corinzi, ci sarà un motivo, no? Bene, io vorrei chiudere con una preghiera. Signore, questo è un argomento che è sempre stato un argomento pesante e sempre lo sarà, però è assolutamente necessario, perché dobbiamo capire da cosa siamo stati salvati. Allora io ti prego perché tu ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, come dice la tua parola, perché possiamo intendere proprio le tue verità. Intanto io ti ringrazio insieme ai miei fratelli perché noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, al di sopra dei principati, delle potestà, delle potenze. Abbiamo vinto per l'eternità. Abbiamo stabilito un patto eterno con te che non verrà mai meno. Abbiamo una gioia infinita. Tutti gli angeli di Dio e gli eserciti di Dio sono intorno a noi. Io ti voglio ringraziare proprio di questa sterminata felicità che hai messo nei nostri cuori. E grazie, Signore, della tua grazia immeritata. Però la mia preghiera va a tutte quelle persone che non ti hanno conosciuto, che non ti conoscono e che credono, ancora peggio, di essere dei credenti. Credono di essere credenti. Io non sono in grado di giudicare. Però ti prego perché non siano ingannati. Ti prego che tu scuota le loro vite, che non siano ingannati, che non si trovino in un attimo dall'altra parte credendo che invece erano da questa. Gloria a te, Signore. Amen.